Isola Deserta con Chiara Valerio. Buongiorno, buona domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente dall'Isola Deserta. Stamattina sulla nostra spiaggia ci dirà come è fatta, se è una spiaggia, è arrivato un poeta, scrittore e traduttore israeliano che vive a Venezia, Alon Altaras. Buongiorno Alon.
Buongiorno, buona domenica.
Alon Altaras, io ho letto un suo libro un po' di tempo fa che si chiama La vendetta di Maricica, pubblicato dai tipi di Voland. E c'è una storia che mi ha molto interessato perché i suoi genitori erano rumeni e si sono trasferiti in Israele. E la sua prima lingua, dunque, è stata il rumeno. Adesso la cosa interessante è che lei è il principale traduttore degli scrittori italiani in lingua ebraica, ha tradotto Gramsci, ha tradotto Landolfi, ha tradotto Elena Ferrante, ha tradotto Pasolini. Ecco, come si fa a tradurre in una lingua che si è voluta imparare quando si è andata a scuola?
Il rumeno, devo ammettere, è la mia lingua madre, anzi anche la lingua del padre. Lacan forse gli piaceva, diciamo, questa etichetta della lingua del padre, ma insomma in casa si parlava rumeno. Nonostante che in Israele, diciamo, la macchina zionista, la macchina che ti fa diventare israeliano, non amava molto che la gente parla la lingua di là, la lingua diasporica. A casa mia, nell'ambiente dove io sono cresciuto, che è una piccola cittadella vicino a Tel Aviv, si parlava, ognuno parlava la lingua che preferiva. Io ho capito che i miei genitori non impareranno mai l'ebraico e perciò ho cominciato a parlare fuori casa, ma non ho parlato mai con nessunissimo parente mio e in ebraico, solo in rumeno.
Ecco, come incide questo sui sentimenti? Come si fa a dire i sentimenti in una lingua che non è quella dei genitori? Mi viene in mente che questo è il tema di un romanzo che ho molto amato di Annie Ernaux che si chiama Il posto. Cioè, quando a un certo punto uno decide di imparare una lingua altra rispetto a quelle prime, diciamo, a quei primi balbettii amorosi in un'altra lingua, come diventano i sentimenti? Uno come li vede? C'entra, non c'entra? C'entrano i sentimenti con la lingua e quanto?
No, il mio rapporto con il rumeno è interessante perché io amo il rumeno, mi piace parlarlo, lo parlo poco, lo parlo a Venezia se incontro dei moldavi in Vaporetto o dei operai, ma la cosa bella è che mia madre, cioè che è Maricica, diciamo la protagonista di questo romanzo, era molto israeliana, lei è venuta dalla Romania nel 51, amava quel posto che è Israele, era completamente israeliana e parlava solo rumeno, che è una cosa bellissima. Parlava, quando diceva una parola in ebraica la sbagliava completamente. E io ho cominciato a pubblicare molto giovane, a 19 anni ho pubblicato già poesie sui quotidiani, perché in Israele si pubblicava poesie sui quotidiani e in quel tempo e anche riviste, e lei era in grado di leggere il mio nome. Perciò per me la lingua della casa era il rumeno, ma la lingua della cultura, la lingua, diciamo, della mia vita, perché io sono nato in Israele, tutti i miei cugini in Romania. Perciò il mio rumeno, quando lo parlo con un accento israeliano molto marcato, come, diciamo, quando parlo italiano e i nostri ascoltatori lo possono sentire. Ed è una cosa molto bella perché io devo la mia capacità e la mia profonda conoscenza, posso dire, dell'italiano al rumeno. Sono lingue sorelle, sono quasi gemelle. E questo mi ha fatto molto piacere quando l'ho scoperto a 26-27 anni, perché io ho cominciato a imparare l'italiano a 26-27 anni. Io ho cominciato a tradurre in modo molto strano, ho cominciato a tradurre appena ho imparato 2 anni di italiano, ho cominciato a tradurre poesia, perché io, come si dice in italiano, questa cosa buffa, io nasco poeta, nessuno non nasce poeta, e io nasco poeta, la prima cosa che ho fatto dal punto di vista letterario sono la poesia, ho pubblicato 4 libri di poesie e le mie poesie si trovano in ogni antologia della poesia israeliana contemporanea. E sono state anche tradotte in italiano alcuni di essi, ma io ho cominciato a tradurre e Montale e Quasimodo e Antonio Porta, Pasolini, poeta, e poi sono arrivato a tradurre narrativa e saggistica. Sono arrivato a tradurre Gramsci, per esempio, che io tutto ciò che so della lingua italiana, della cultura italiana, devo a una persona, che è Tullio De Mauro, il grande professore, il grande linguista, che era il mio professore per tantissimi anni. E io ho fatto Gramsci, l'ho dedicato a Tullio perché lui mi ha insegnato a leggere i quaderni, e quando li ho fatti 10 o 12 anni fa, ho deciso di dedicare a questa figura, lui era ancora in vita, questo libro. Io da poeta sono diventato romanziere perché ho cominciato a tradurre. Per me la traduzione era come una scuola di scrittura, non Holden. Io ho altre diciamo idee come si impara a scrivere, ma chi traduce e lo fa bene e lo fa con cuore, con ascolto, impara a scrivere. Tu puoi imparare a scrivere se scegli bene le persone che traduci, e io scelgo le mie traduzioni. Per esempio, ho tradotto tutti i libri di Antonio Tabucchi per scelta, ho tradotto la Ginsburg, ho tradotto cose poco traducibili come il gruppo 63, ho tradotto l'infinito di Leopardi, 7 mesi di lavoro per arrivare alla versione. Tutto questo è servito per imparare a scrivere narrativa. Quando traduco poesie, traduco per obbligo, nel senso che un poeta deve tradurre i poeti. I poeti sono pochi, è meglio un poeta traduttore.
Siamo su un'isola deserta. Lei come si rapporta all'idea dell'isola deserta?
Io amo le isole, vado spesso alle isole, ho scritto un libro che si chiama La casa sull'isola nel lontano 85, e per me isola è casa. Quando io arrivo nella isola greca, proprio l'idea che c'è un pezzo di terra con case nel mare, io torno come torno da mia madre. È una cosa stranissima, io nelle isole sto benissimo. Amo profondamente chi vive nelle isole, amo profondamente le isole greche, e in una isola deserta non ho mai vissuto. Ho vissuto in posti dove non c'era tanta gente nelle isole, ma posso fare questo tipo di esperimento, ma non so se mi porterei con me tanti libri nella isola deserta. Tanta musica, tanta tanta musica.
Cosa ha portato per me e per gli ascoltatori di Radio 3 questa domenica mattina parleremo ancora dopo, ma volevo chiederle come arriva in Italia e perché incontra Tullio De Mauro.
Questa è una storia bellissima. Io avevo all'Università di Tel Aviv un professore molto importante per la mia conoscenza della cultura italiana. Si chiama, e vivo ancora, è ottantenne, Itamar Evenzor, è un semiologo che conosceva anche Umberto Eco, e lui mi ha fatto leggere al lontano 86, in italiano, appena cominciato a studiare l'italiano, e la storia della storia linguistica dell'Italia Unita di De Mauro, uno dei libri più belli scritti secondo me sull'italiano o sulla storia di una lingua. E questa cosa mi ha colpito molto. Evenzoa, che sapeva dei miei origini rumeni, mi ha detto: Alon, ti dico una frase abbastanza scioccante, ma vedrai che è così. Se vuoi essere felice devi studiare l'italiano. Io, che ero in quel tempo poeta e molto giovane, trovavo una frase fantastica. Detto e fatto, ho detto: mettiamoci in contatto con De Mauro, vediamo se lui mi potrà aiutare, perché ero interessato alla cultura del risorgimento, di diversi lati della cultura del risorgimento. Insomma, in poche parole, la proposta che ho fatto a De Mauro è che la cultura nazionale italiana è un frutto di un cultural planning, una pianificazione culturale, ma nei vari campi, nella letteratura per l'infanzia, nella storia della lingua, nella storia della scuola, e il mio studio copriva tutti questi, diciamo, campi, per dare, diciamo, questa idea della cultural planning. Ho vinto una borsa di studio e nell'89, nel lontano 1989, sono arrivato a Roma con questa borsa di studio, ho telefonato a De Mauro, ho fissato un appuntamento. In quel periodo potevo leggere molto bene la Divina Commedia, era molto difficile per me fare le spese perché non conoscevo parole come un netto, vessuto, sapevo i gironi, l'inferno, ero completamente preso. Sono andato a tagliare i capelli da un barbiere romano e gli ho parlato di Francesco De Sanctis e gli ho chiesto se lui ha letto la storia di Francesco De Sanctis e la letteratura italiana. Non è che lui ha smesso di lavorare, vabbè, dice: ma lei perché fa questa domanda? Perché devo io leggere questo signore che non so chi è nemmeno? Dico: ma è una cosa bellissima. Io parlavo e non vedevo le persone, ero completamente preso di questo mondo. Ho incontrato De Mauro, lui mi ha detto: sì, questa idea sua è bellissima, è molto interessante, il problema è che lei parla metà inglese, metà italiano. Se in un mese lei può parlare italiano correttamente, può lavorare con me.
Alon Altaras, come si fa a imparare in un mese a parlare correntemente italiano?
Io ho affittato una casa da una signora che si chiamava Patrizia Nobile, lì ho spiegato questa mia esigenza e lei ogni cosa che faceva diceva il nome, diceva bicchiere. Siccome io avevo un lessico letterario abbastanza vasto, ho cominciato a parlare con lei tutti i giorni. Sono tornato da De Mauro dopo un mese, lui ha detto che è soddisfacente questo livello, e lì è arrivata la cosa bellissima e anche un po' scioccante: lui mi ha fatto un elenco di letture obbligatorie per avere le conoscenze dovute a questo mio interesse alla pianificazione culturale, cioè storia della scuola italiana, storia della lingua italiana di Emilio Rini, ovviamente Toto De Sanctis, ovviamente le cose di Gramsci sulla prima volta che io incontro Gramsci, sulla cultura italiana, sulle caratteristiche diverse, strane di questo risorgimento senza rivoluzione, per esempio, no? E io dico: ma professore, qui ci sono 1000 pagine. E dice: sì. Io leggevo in una lingua che non è la mia lingua madre 1000 pagine a settimana e venivo interrogato ogni lunedì, così per anni, 3. Tutto ciò che io so sulla letteratura e cultura italiana, e non è poco, è dovuto a questo tirocinio dove serviva un israeliano completamente anomalo e un professore molto, molto generoso con delle richieste che dell'umano avevano poco. Io leggevo Storia della politica estera italiana, è un capolavoro. Sembra Storia della politica estera italiana, in realtà è un bellissimo libro sulla storia della cultura italiana di Ferdinand Chabon, quello che ha scritto L'idea della nazione. Insomma, posso dichiararmi l'israeliano che sa sul risorgimento della cultura occidentale più di ogni israeliano del passato e del futuro.
Alon Altaras, quanto conta l'entusiasmo, la giovinezza e trovare un maestro nella formazione culturale emotiva di una persona? E quanto ci vuole fatica?
Richiede di essere fatti di materiali molto resistenti. Io ho capito una cosa, che l'italiano per me sarà sia una passione sia un lavoro. E volevo tradurre anche con questa formula che forse tu conosci, che io scelgo le mie traduzioni e faccio sì che diventano un libro. E l'entusiasmo era legato anche al mia, diciamo, alla mia attività di scrittore. Cioè, io volevo diventare un poeta, scrittore, traduttore, perché la traduzione è una cosa fantastica. Diceva Antoine Berman che la traduzione è un atto di, come si dice, quando tu accogli delle persone a casa tua, ospitalità è la parola. Ma la traduzione in questa lingua anche strana, che l'ebraico è una lingua molto strana, una lingua molto antica e nuova nello stesso tempo, ospitare cose italiane a mio gradimento in quella lingua mi sembrava, citerò Briatore, mi sembrava un sogno, come direbbe lui, no? E io penso che i sogni sono molto importanti, perciò ho deciso di fare questa cosa. Mi sono detto, un giorno io troverò un editore che comprerà i quaderni del carcere. Troverò. E l'ho trovato e ho dedicato a Tullio i quaderni in ebraico.
Alon Altaras, che libro ha portato per noi sull'isola deserta, se ne ha portato uno?
Sì, ovviamente. Ho portato un libro che a me mi è molto caro, della scrittrice israeliana Ida Fink. Ida Fink è una scrittrice che ha raccontato la Shoah, solo la Shoah, e scriveva non in ebraico. Viveva in Israele, ha vissuto dopo i campi sempre in Israele, scriveva in polacco. Scriveva in polacco, io non ho mai scritto un rumeno. Lei scriveva in polacco perché diceva che la lingua di quella memoria, di quella infanzia, era la lingua polacca. E lei veniva tradotto di un grandissimo traduttore dal polacco e all'ebraico, quello che ha tradotto in ebraico Milo, Sherbert, Zagajewski. E la Fink riesce in poche pagine a raccontare dei momenti e della Shoah con una maestria, con una bellezza che io invidio le persone che ancora non hanno letto una pagina di Fink, perché stanno per scoprire una grande bellezza, veramente una grande bellezza.
Come fa a legare la bellezza a una persona che, la cui letteratura, come appena detto, è stata una letteratura di testimonianza sui campi di concentramento?
Ah, è molto facile. Io ho tradotto anche Primo Levi, siamo dimenticati a dirlo. E questa gente, questi scrittori, Fink e Levi, ma anche per esempio Semprun nel suo libro fantastico La scrittura o la vita, io sempre cito in queste occasioni scrittori di lingue diverse, perché dobbiamo abituarci che la testimonianza sulla Shoah non ha una lingua, ha tante lingue. Perciò è importante di sentire tutte queste voci. E Levi è un grande scrittore, la Fink è una grande scrittrice, e loro riescono di questo orrore, di questo fine del mondo, di cavare bellezza. E io questa cosa, quando lo vedo succedere, questa trasformazione, mi dà una grande gioia. Perciò sempre ho abbinato queste cose, scegliere autori che raccontano questa immensa tragedia, ma lo fanno con grande maestria letterare. Un israeliano non deve dire tante ere, perché insomma rimbombano molto. Insomma, c'è questa capacità, non ce l'hanno tutti. Non io, come vedete o come sentite, cito dei nomi meno comuni, forse la Fink, ma la Fink è una scrittrice veramente grande. In due pagine di lei c'è più sapere sulla Shoah di 100 pagine di altri scrittori, e questo a me mi ha commosso.
E ha portato musica per me e per gli ascoltatori di Radio 3 sull'isola deserta?
Sì, io non so se riuscirete a trovarla. Vi vorrei far conoscere un cantante israeliano greco che faceva e che fa ancora musica sia in greco sia in ebraico. È molto amato in Israele, è di Salonico, i genitori erano sopravvissuti, e Policher può essere un dono che io faccio a un italiano che si trova in un'isola deserta.
fatto un film per noi sull'isola deserta.
Io, sai, mi capiterà a finire in una isola deserta, se avrò una copia del 900 di Bertolucci, per me, io sono a posto per tanti tanti mesi almeno. Lì c'è un cast meraviglioso, c'è anche la Dominique Sandada giovane, che è il mio sogno, un Donald Sutherland fantastico, è un cast fantastico. È 5 ore, è adatto a una isola deserta e poi è molto molto bello.
Nati insieme, qualcosa vorrà dire.
Vorrà dire che noi due moriremo insieme.
Che repa, filosofo dalle Tamaio.
Il mio studierà da notaio.
E il mio da ladro.
Molto meglio da prete, allora.
Alan Altaras, lei è arrivato qui per studiare con Tullio De Mauro, ma nonostante avrà fatto, immagino, dei giri, c'è rimasto, ha preso la cittadinanza italiana, è cavaliere della Repubblica per meriti culturali. Insomma, cos'ha questa Italia che ha fatto sì che diventasse una casa, come un'isola o come diciamo una lingua ancora?
Come ha detto Jean-Marie, a quante patrie ha bisogno una persona? Ma Italia per me non è una patria, perché io sono israeliano, poi io sono tornato dopo gli studi con De Mauro in Israele e poi sono tornato in Italia all'inizio del nuovo secolo, insomma, e poi non ho mai vissuto solo in Italia, ma sono tornato. Io vivo in italiano, lavoro in italiano, amo profondamente la cultura italiana, non ho mai pensato in italiano, non ho mai sognato in italiano, anche quando parlo adesso con te, io mi traduco dall'ebraico, è una cosa molto molto strana. Io non ho mai sognato in italiano e non ho mai pensato in italiano. È la lingua che parlo quotidianamente con mia moglie, con i miei figli, con le persone che incontro, ma io traduco quasi ogni giorno dall'italiano all'ebraico, scrivo in ebraico i miei libri e mi sento israeliano, mi sento ebreo e israeliano, o israeliano ed ebreo. Io sono romanista convinto e devo dire che i laziali su questo nostro argomento di cui parlo adesso mi hanno creato dei problemi di identità, perché prima di un derby alcuni anni fa a Roma, città raddoppiata, romanista ebreo con questa scritta, ma io sono un ebreo romanista, e questa possibilità ha minacciato la mia integrità, diciamo, di identità. Io sono un ebreo romanista, non sono un romanista ebreo, è diverso.
Noi la lasciamo andare, la lasciamo tornare nella vita comune, lasciamo, abbandonerà l'isola deserta, ma vorrei essere tranquilla che adesso, quando va a fare la spesa, conosce anche i termini di uso quotidiano, e anche quando va dal barbiere conosce anche i termini di uso quotidiano, cioè l'italiano è entrato, diciamo, pesantemente nella sua vita di ogni giorno, tanto da darle una vita collettiva per le strade della città.
Certo, senz'altro, io ho anche un blog su un giornale italiano che è Il Fatto Quotidiano, o è un blog toscano su un giornale israeliano, perché io ultimamente vivo anche in Toscana, vado spesso, e sì, insomma, la mia vita quotidiana si svolge in italiano, e non so se mi troverò in questo paese immaginario che si chiama la Padania, forse non riuscirò a parlare la lingua di questi nativi padani, ma chissà.
Ringraziamo Alon Altaras per essere stato con noi qui questa mattina sull'Isola Deserta. L'Isola Deserta torna domenica prossima, sempre alle 10:15, sempre su Radio 3. Buona domenica da Chiara Valerio.
L'isola deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.
Radio 3.